Radio Incredibile. Accendi il PC, accendi la tua giornata.
Ecco, c'è un nuovo appuntamento con la scienza su Radio Incredibile per la serie Io divulgo forte e la scienza bellezza. Oggi vi volevo raccontare una storia. La storia è quella di Kepler. Kepler è un osservatorio orbitale messo nello spazio dalla NASA nel 2009 e che si occupa di andare alla ricerca di esopianeti, cioè di pianeti che non fanno parte del sistema solare. Kepler sta funzionando molto bene, tant'è vero che è riuscito a individuare un numero molto elevato di pianeti, mi pare che l'ultimo dato sia intorno ai 150.000, anche se è notizia proprio di questi giorni che alcune cose andrebbero ricalcolate a causa del fatto che molti pianeti si trovano in sistemi di stelle composti appunto da più stelle e quindi andrebbero ricalcolate le masse dei pianeti. Però questo non inficia, diciamo, il grande lavoro che Kepler sta facendo, ha fatto fino adesso. Come fa Kepler a individuare i pianeti? Non li osserva, cioè noi non siamo in grado di vedere un pianeta. Non ci sono pianeti che noi riusciamo ad osservare come osserviamo Marte o Giove, perché sono troppo lontani. Tant'è vero che noi non riusciamo a risolvere praticamente nessuna stella, ovvero tutte le stelle che noi vediamo nel cielo, tranne forse qualcuna che si riesce un pochino a risolvere, Betelgeuse in particolare, perché è una stella abbastanza vicina ed è una gigante rossa molto grossa e molto instabile, ma altrimenti le stelle le vediamo come un puntino, a maggior ragione i pianeti che sono ancora più piccoli. Allora come fa Kepler a individuare i pianeti? Osserva le stelle attorno alle quali questi pianeti ruotano e cerca di valutare le variazioni di luminosità di queste stelle, cioè il passaggio del pianeta davanti alla stella, oscurandone una parte, riduce la luminosità della stella. Guardando la luminosità nel tempo, costruendo quella che si chiama la curva di luce, alcune caratteristiche di questo andamento della luminosità danno indizi sulla presenza del pianeta, dopodiché si fa tutta una serie di studi ulteriori per andare a vedere che cosa succede in quel sistema stellare. Se la stella è molto abbastanza piccola e il pianeta è massiccio, si possono avere altri effetti, tipo degli effetti di tipo gravitazionale, che sono visibili nella luce che noi riceviamo dalla stella. Questa influenza dei pianeti sulle stelle avviene anche nel nostro sistema solare. Per esempio Giove ha una piccolissima influenza sul Sole e in un certo senso anche la Terra. Questo potrebbe essere un interessante argomento di un futuro intervento di Radio Incredibile e della nostra rubrica Io divulgo forte, in particolare su quella che chiamiamo legge di gravitazione universale. Dicevamo appunto delle curve di luce che ci arrivano dalle stelle e dicevamo che la curva di luce in presenza di un pianeta ha delle caratteristiche abbastanza riconoscibili. Quindi Kepler ha in qualche modo fatto in modo che gli scienziati potessero ricostruire le curve di luce di una serie di stelle che erano state individuate come possibili candidate per la presenza di pianeti. Di tutte queste curve di luce che sono arrivate, non tutte però sono risultate, diciamo così, interpretabili come stelle attorno alle quali ci fossero dei pianeti. In particolare ce n'era una che aveva delle caratteristiche assolutamente peculiari e ha delle caratteristiche assolutamente peculiari. Questa curva di luce particolare viene da una stella che si trova in direzione della costellazione dello Scudo e che non ha un nome importante perché è una stella abbastanza piccola e quindi è stata individuata con un numero, come si fa nella maggior parte dei casi, un numero di catalogo che è proprio il catalogo di Kepler. Infatti è individuata con la sigla KIC, che è la sigla del catalogo delle stelle osservate da Kepler, 8462852. Perché parliamo proprio di questa stella in particolare? Perché appunto la sua curva di luce presenta delle caratteristiche peculiari che hanno fatto in modo che questa stella attualmente è chiamata la stella più particolare e strana dell'universo, perché ha un comportamento nella sua curva di luce che non è spiegabile con quello che sappiamo fino adesso di lei e in generale sulle stelle, perché presenta una serie di picchi verso il basso, cioè delle diminuzioni di luminosità che non hanno una particolare regolarità, che non sono attribuibili al passaggio di un pianeta davanti alla stella e che quindi hanno bisogno di una spiegazione che sia altro. Teniamo conto ad esempio che il passaggio di un pianeta, per quanto grande, davanti a una stella provoca delle variazioni di luminosità al massimo di qualche punto percentuale. Le cadute di luminosità di questa stella sono anche dell'ordine del 15%, quindi troppo importanti per essere dovute al passaggio di un pianeta. Chi è che si è accorto di questa particolarità, di questa curva di luce? è stata una studentessa della Yale University, postdoc, quello che oggi chiameremmo un, possiamo dire, ricercatore a tempo determinato. È una astronoma oggi di origine armena, anche se di nazionalità americana, che si chiama Tabita Boyajian. E proprio per questo la stella ha preso il nome della stella di Boyajian, o la stella di Tabby, appunto, il diminutivo di Tabita. Fatta questa scoperta, Tabita Boyajian ha scritto un articolo, che è stato pubblicato sulla rivista di astronomia internazionale, dal titolo Where's the Flux, cioè in italiano, dov'è il flusso, perché appunto ci si chiedeva che fine avesse fatto il flusso mancante di questa stella. Da questa cosa è nato anche un sito web nel quale questa stessa ricercatrice, che peraltro adesso negli ultimi 3 anni, perché questa scoperta è stata fatta nel 2014, ha avuto modo di trovare, diciamo così, un posto fisso, è diventata un astronomo a tutti gli effetti nella LSU, cioè Louisiana State University, nella quale, dicevamo, questa ricercatrice pubblica tutte le informazioni che riguardano questa stella, ha anche una campagna di fundraising per ottenere dei soldi per portare avanti questa ricerca, e pubblica tutte le informazioni che mano a mano la comunità internazionale, gli articoli scientifici, eccetera, eccetera, che fanno riferimento appunto a quella che ormai è la sua stella, perché per tutti è diventata Tabby Star. C'è anche un aneddoto divertente, appunto, il titolo dell'articolo è stato Where's the Flux, che se uno prende le lettere iniziali, cioè l'acronimo di questa frase, WTF, è, diciamo, l'acronimo anche di una frase che per le persone di lingua inglese è un po' la traduzione di che cosa cavolo sta succedendo, diciamo, per usare dei termini che si possono usare in radio. E quindi questa cosa, diciamo, ha creato anche un aneddoto divertente. Il sito a cui potete far riferimento per andare a cercare maggiori informazioni su questa stella è proprio www.wheresdeflux.com. La curiosità di questa stella, appunto, è che è definita la stella più misteriosa della nostra galassia, è che da 3 anni a questa parte, dal 2014, in cui la Boyajian ha presentato questa ricerca su questa stella, c'è stata una serie di ipotesi su che cosa stia succedendo e perché non riusciamo a spiegare il comportamento della curva di luce di questa stella. Volevo fare un piccolo inciso: noi di una stella vediamo solo la luce. Un professore di astronomia che mi ha fatto delle lezioni fece questo esempio. Immaginate di avere una caffettiera e che ci sia una spedizione di alpinisti che sta facendo il caffè sulla cima di una montagna. Voi con un cannocchiale, un binocolo potentissimo, state guardando questi alpinisti, però vedete solo la caffettiera. Non solo vedete solo la caffettiera, vedete solo il fumo della caffettiera. E dalla luce che vi arriva dal fumo di quella caffettiera, provate a capire che tipo di acqua hanno usato, a che temperatura sta l'acqua, che tipo di caffè hanno usato, come fa a funzionare la caffettiera, ma anche tutta un'altra serie di condizioni al contorno, per esempio che cosa stanno facendo gli alpinisti in quel momento, quanti sono, perché sono lì, eccetera, eccetera. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare noi, cioè cercare di cogliere ogni possibile segnale dalla luce della stella, perché in fondo a noi arriva soltanto la luce su tutte le diverse lunghezze d'onda. Quindi quello che possiamo fare è misurare la quantità di luce e la qualità della luce, quindi avere la fotometria e la spettroscopia della luce della stella. Grazie a questa scoperta, Tabita Boyajian ha fatto anche, oltre ad avere una certa notorietà nell'ambito della ricerca, perché appunto la stella che lei sta studiando è una stella piuttosto particolare, ha avuto anche modo, per esempio, un anno e mezzo fa circa, cioè nel febbraio 2016, di presentare le caratteristiche di questa stella e il lavoro che ha fatto sulla piattaforma TED.com. Ne abbiamo già parlato in passato, TED.com è una piattaforma che raccoglie una serie di interventi non solo scientifici, ma fatti da persone che hanno qualcosa di interessante da dire, diciamo così, che è partita dalla California, ma che si sta diffondendo in tutto il mondo. Eventi di tipo TED sono stati organizzati un po' in tutto il mondo, anche in Italia, in cui, dicevo, persone che hanno un certo motivo per parlare di un argomento, ne parlano davanti a un pubblico che poi questi interventi vengono ripresi e pubblicati su questa piattaforma. Perché ci stiamo occupando di questa stella? Perché è emblematico il caso di questa stella per dire ancora una volta che la scienza non parte da verità precostituite, cioè procede per tentativi. Ecco, di questa stella, che è stata scoperta ormai 3 anni fa, non ci sono ancora interpretazioni che siano in grado di darci una spiegazione esauriente di quello che sta succedendo. Anzi, è successo ad esempio che degli altri colleghi della Voyager sono andati a prendere delle misure storiche della luminosità di quella stella e hanno scoperto un'altra cosa interessante. Un altro astronomo della Louisiana State University è andato a riprendere delle misure fatte nel passato, riconoscendo quella stella che ora ha questo nome legato al catalogo di Kepler, ma che è stata già osservata in passato da altri astronomi in altri osservatori, e confrontando le misure è stato in grado di stabilire che quella stessa stella non solo ha quelle oscillazioni strane di cui non riusciamo a spiegare l'origine, ma un altro fenomeno, cioè una riduzione costante della luminosità che è avvenuta negli ultimi 100 anni e della quale, sapendo qual è lo stato evolutivo della stella, sapendo quali sono le caratteristiche fisiche della stella dalla luce che noi misuriamo, non ci sarebbe una spiegazione. Cioè non è in una fase evolutiva che prevederebbe una perdita di luminosità così importante in tempi così brevi. E quindi questa stella è particolare perché appunto interroga gli astronomi per spiegare quello che sta succedendo. Ed è emblematica, secondo me, proprio di come funziona la scienza, cosa di cui abbiamo parlato diverse volte nella nostra rubrica. Abbiamo trovato una domanda a cui non sappiamo dare risposta e cerchiamo di trovare una risposta che sia scientificamente provata e riscontrabile. Quali sono le ipotesi che sono state fatte su questa stella e sul perché del comportamento della sua curva di luce? L'ipotesi che ha fatto la stessa Voyager nel 2014 è stata quella della presenza di una grossa quantità di comete, veri e propri sciami cometari che, passando davanti alla stella, ne abbassavano improvvisamente la luminosità. Questa ipotesi è sembrata da subito un po' azzardata, perché sciami cometari così importanti, cioè con comete di così grandi dimensioni, in grande numero, non sono mai state individuate intorno a nessun'altra stella. Allora il passaggio successivo è stato quello di dire: beh, potrebbe esserci una nube di gas intorno alla stella. Spesso ci sono delle nubi di gas intorno alla stella che potrebbero spiegare questo fenomeno, perché magari nel momento in cui passa una zona di gas molto più densa, questa assorbe la luce e quindi si vede questo calo improvviso di luminosità. Appena la zona è passata, la luminosità torna normale. Anche questo, ci sono 2 controindicazioni. La prima è che la fase evolutiva della stella non giustificherebbe la presenza di gas. Di solito la presenza di gas si trova intorno a stelle giovani e questa stella, dalle informazioni che abbiamo, non sembra essere particolarmente giovane. Inoltre, l'altro aspetto è che se ci fosse del gas che assorbe questa radiazione, questo gas la radiazione la deve riemettere e la riemetterebbe, di solito quello che vediamo, nell'infrarosso. Quindi avremmo dovuto renderci conto, guardando lo spettro della stella, di un eccesso nell'infrarosso, cosa che però non è stata misurata. Vedete come si fanno ipotesi e si cerca di verificare queste ipotesi sulle basi delle conoscenze che si hanno. Per cui la scienza non è depositaria di risposte preconfezionate, va alla ricerca di nuove risposte basandosi sull'esperienza che ha fatto. Questo è anche, come abbiamo detto in altre situazioni, il risultato anche di una ricerca di tipo epistemologico, cioè di quali sono i pilastri su cui la scienza moderna si basa. E questo anche per rispondere o per confutare in qualche modo tante affermazioni che vengono fatte in questi giorni sulla soggettività. Il problema delle stelle è anche che quando facciamo delle ipotesi sul loro comportamento non abbiamo la possibilità, come in laboratorio, di variare dei parametri e di vedere che cosa succede negli esperimenti. Quindi dobbiamo semplicemente registrare il comportamento e cercare di inquadrarlo all'interno di una teoria. La cosa positiva in questo caso è che abbiamo un numero enorme di stelle, per cui supponiamo che il comportamento sia più o meno lo stesso dappertutto. Però se c'è stato un caso particolare o un comportamento particolare di questa stella, diventa molto difficile andare a esaminare la singola storia. In questo caso noi abbiamo due fenomeni che sembrano andare contro la teoria che noi abbiamo sul comportamento delle stelle, sulla loro evoluzione. Questa continua riduzione del flusso complessivo e questi picchi verso il basso che non trovano una spiegazione per adesso coerente con le nostre teorie. Qualcuno ha fatto delle ricerche sull'andamento dei picchi dal punto di vista statistico e ha notato una legge di regolarità. Questo però non ha aiutato a trovare una spiegazione. Un'altra ipotesi che è stata fatta, per esempio, per quanto riguarda la diminuzione continua del flusso complessivo della stella, è che questa stella possa essere andata incontro in passato a uno scontro con qualche corpo particolarmente massiccio. Questo avrebbe comportato una grossa variazione nel comportamento della stella, ovviamente, quindi una grossa variazione nella luminosità, magari un aumento, e in questo momento la stella sta recuperando un equilibrio tornando ad una luminosità più bassa che è quella che gli compete sulla base della massa e della fase evolutiva in cui si trova. Però non avendo noi la possibilità di tornare indietro nel tempo, di vedere cosa sia realmente successo, è solo un'ipotesi che possiamo fare. Un'altra ipotesi che è stata fatta sul motivo per cui questa stella ha queste variazioni così repentine è legata a quella che si chiama la variabilità intrinseca. Ecco, questo potrebbe essere argomento di un futuro incontro qui su Radio Incredibile con la scienza. Esistono delle stelle che sono variabili di suo, cioè delle stelle intrinsecamente variabili, il cui flusso di luminosità varia. Le più famose forse sono le Cefeidi, che sono delle stelle che hanno una variabilità periodica e sono fatte in modo tale che il periodo di variabilità è strettamente legato alla luminosità della stella. Questo peraltro ci consente di utilizzarle anche come candele campione, cioè come indicatori di distanza. Altre stelle che hanno variabilità intrinseca sono per esempio le cosiddette variabili parossistiche, cioè sono quelle stelle che hanno una variabilità esplosiva. Quindi esistono tanti esempi di variabili intrinseche, delle quali noi però più o meno riusciamo a dare una giustificazione teorica, e una cosa che riusciamo a fare è quella di disporle in certe precise zone di quello che si chiama il diagramma di Hertzsprung-Russell, che è un piano bidimensionale che ci dà delle informazioni sul legame fra la luminosità e la temperatura della stella, cioè le due caratteristiche della luce che abbiamo enunciato prima. Ancora una volta, le altre caratteristiche di questa stella indicano che non è fra le classi di variabili finora conosciute, e le classi di variabili finora conosciute delle stelle sono tante. Ecco perché dicevo, forse potrebbe essere interessante farci un intervento, perché fare una classificazione delle stelle variabili, diciamo, ci darebbe un quadro un po' più completo per cercare di capire anche come la scienza si pone davanti a questi eventi o davanti a questi fenomeni che necessitano di una classificazione. Un'altra ipotesi che è stata fatta era che nella linea di vista fra noi e la stella ci fosse una nube frapposta. Noi sappiamo che nello spazio, in particolare all'interno delle galassie, esistono delle nubi di materia, che si chiamano nubi molecolari, sono quelle da cui poi nascono le stelle, però anche questa sembrava un'ipotesi un po' debole, perché? Perché la presenza di una nube lontana dalla stella, quindi diciamo a metà strada fra noi e la stella, doveva presentare delle caratteristiche diverse. Poteva giustificare da una parte il lento declino della luminosità, perché magari la nube sta passando davanti e va verso una zona sempre più densa e quindi viene assorbita sempre più luce. Poi i picchi verso il basso potrebbero essere delle zone di maggior densità della nube, che è ovviamente disomogenea, e quindi questo poteva essere una buona ipotesi. Ma anche qui non si vede il famoso eccesso infrarosso, perché qualsiasi cosa assorba dell'energia in parte deve riemetterla. E poi le stelle che sono nelle vicinanze della stella di Tabby avrebbero dovuto in qualche modo risentire dello stesso fenomeno, cosa che non è stata verificata. Quindi anche questa ipotesi è stata per ora scartata, o perlomeno è passata in secondo piano, non è stata accettata come ipotesi risolutiva. In realtà questa stella non è stata considerata più di tanto, diciamo, dalla cosiddetta opinione pubblica, fino a che in qualche modo non è stata fatta un'ipotesi affascinante, diciamo così, e cioè che questa variabilità, queste variazioni improvvise di luminosità fossero dovute a delle strutture aliene, cioè a dei pannelli solari enormi che una qualche civiltà aliena che si trovasse in quella zona avesse costruito e messo in orbita per assorbire l'energia della stella e utilizzarla come facciamo noi con i nostri pannelli solari. Tant'è vero che questa ipotesi è stata fatta anche da degli astrofisici terrestri, diciamo così. C'è stato un astrofisico inglese, Dyson, che ha proposto proprio questo, cioè di costruire delle sfere intorno a una stella per catturare tutta l'energia possibile. Si chiamano proprio sfere di Dyson. E quindi quello che succederebbe intorno a questa Tabby Star è proprio che una qualche civiltà aliena avrebbe costruito questi pannelli solari messi in orbita, per cui quando questi pannelli solari passano nella linea di vista fra noi e la stella provocano un abbattimento della luminosità perché assorbono parte di questo flusso anche in maniera importante. Al di là del fascino di una simile ipotesi, anche qui quello che succede è che il pannello solare che assorbe energia a sua volta si scalda, quindi parte di questa energia che è assorbita in altre frequenze la deve riemettere nell'infrarosso. E ancora una volta, purtroppo, per quanto l'ipotesi sia affascinante, l'assenza di un eccesso infrarosso nella radiazione di questa stella sembra non giustificare neanche questa ipotesi. Quindi l'ipotesi fatta da Freeman Dyson alla fine degli anni 50, nel 1960 fu pubblicato il suo articolo, cioè quello di raccogliere tutta l'energia solare che consentirebbe di risolvere tutti i problemi energetici del nostro pianeta, perché noi raccogliamo una quantità di energia di quella che viene emessa dal Sole, percentuale bassissima, si può fare il calcolo. Ecco, considerate tutta la sfera che ha per raggio la distanza della Terra dal Sole e la superficie della Terra, quanta dell'energia che viene emessa dal Sole noi prendiamo, eppure tutta l'energia che noi stiamo usando adesso viene dal Sole nell'atto presente, quindi se noi abbiamo un pannello solare stiamo raccogliendo energia solare, ma anche tutta l'energia che noi usiamo, per esempio nei combustibili fossili, è energia che si è accumulata centinaia di migliaia, milioni di anni fa, ma è sempre energia proveniente dal Sole. Quindi capite che avere la possibilità di usufruire direttamente di una situazione come quella descritta da Dyson o quella ipotizzata per la stella di Tabby, questa ipotesi è stata rifatta da un altro astronomo, sempre inglese, che ha tirato fuori l'ipotesi di Dyson, l'astronomo si chiama Jason Wright. Per quanto affascinante, però, purtroppo ci sono osservazioni e dati che noi abbiamo su questa stella che contrastano con questa ipotesi della struttura aliena di pannelli solari orbitali. La parte interessante di questa storia, oltre alla ricerca di una spiegazione del comportamento della stella, è proprio legata al fatto che la scienza continuamente si fa delle domande e non dà mai per scontato che la teoria che è stata fatta sia la migliore possibile. Pensate soltanto a quello che è successo negli ultimi 150 anni, delle grandi rivoluzioni che si sono state con la relatività piuttosto che con la meccanica quantistica e con tante altre teorie che sono venute fuori e che hanno rivoluzionato la scienza, ma senza necessariamente buttare via quello che c'era prima. Einstein non ha buttato via la relatività galileiana.
Lo scienziato cerca sempre di migliorare le sue risposte, quindi c'è una certa consapevolezza del fatto che la risposta che si è trovata è una risposta abbastanza buona, ma è sempre alla ricerca di una risposta migliore. Ecco perché tante critiche che vengono fatte oggi agli scienziati di essere una torre d'avorio e di non porsi mai delle domande sono, diciamo, quantomeno fuori luogo. Volevo chiudere questo intervento con altre due piccole storie che si collegano alla storia della stella di Tabby. Una è esattamente il contrario, cioè poco tempo fa è stata data la notizia che al CERN è stata scoperta una particella, un barione, che è stata chiamata la particella XI, che era una particella attesa, nel senso che era stata teorizzata dai fisici delle particelle e che, diciamo così, darebbe una mano per chiarire come la materia è tenuta insieme. Ecco, questo per dire che spesso quello che succede, al contrario della stella di Tabby, la scienza funziona. Cioè io faccio delle previsioni e poi vado a cercare con l'esperimento quello che ho previsto. Ecco, spesso nella fisica delle particelle, o perlomeno finora, all'interno del modello standard, è successo così. E ancora una volta è successo con questa particella, chiamata particella XI, che è stata scoperta recentemente ad LHC. L'altra storiella, molto breve, riguarda invece una pulsar, ed è una storia un po' simile alla stella di Tabby. Una pulsar non è altro che una stella di neutroni, che è una fase finale dell'evoluzione delle stelle a seconda della massa. Per questo, anche di questo possiamo parlare in un futuro, cioè le stelle hanno un comportamento diverso a seconda di quanto sono massicce. E queste pulsar sono come dei fari, cioè emettono ruotando, e quindi a noi arriva il fascio di luce proprio come a una nave arriva il fascio di luce del faro ogni volta che il faro fa un giro su se stesso. Il fatto è che le pulsar girano su se stesse, pur essendo degli oggetti molto molto massicci, con dei periodi che vanno dal secondo fino addirittura al millesimo di secondo. Queste trottole spaziali non sono perfette, hanno due tipi di difetti. Un tipo di difetto, che si chiama glitches, è dovuto al fatto che rallentano leggermente o accelerano leggermente il loro moto a seconda di quello che gli può succedere intorno. Queste variazioni sono dell'ordine del nanosecondo, cioè del miliardesimo di secondo. Un altro tipo di variazioni che possono fare, sempre parlando di trottole, quando noi facciamo girare una trottola, quello che succede è che l'asse della trottola non è verticale, ma dopo un po' comincia a fare dei movimenti a sua volta. Questi movimenti si chiamano precessione. Quindi la pulsar può variare in qualche modo il suo comportamento dovuto alla precessione, con delle particolarità nella misura della loro curva di luce, anche se non è luce visibile, che si chiamano wobbles. Finora i teorici avevano sempre detto: una pulsar può avere o i glitches o i wobble. La teoria diceva così. Adesso c'è una pulsar che, pure se è stata scoperta diverso tempo fa, riesaminando i dati provenienti da questa pulsar, ci si è accorti che per giustificare i valori dei dati si deve dare per buono che questa pulsar abbia entrambe le anomalie, sia i glitches che i wobbles, cosa che fino adesso teoricamente sembrava impossibile. E quindi c'è un'altra domanda aperta, come un po' la stella di Tabby. Questo ancora una volta a sottolineare che le risposte che la scienza cerca, primo, non sono definitive, perché un oggetto come questa pulsar veniva pensato impossibile e invece esiste. Secondo, che gli scienziati andranno alla ricerca di una spiegazione per questo fenomeno, aumentando le conoscenze dell'umanità. Ecco, e quello che cerchiamo di fare noi con questo piccolo servizio è quello di fare anche un servizio a questi scienziati, che magari nella loro ricerca svilupperanno degli algoritmi o dei metodi di calcolo che possono essere usati anche da programmatori comuni per programmare degli oggetti di uso quotidiano. Perché poi le ricadute di questa scienza, che sembrano tanto lontane, in realtà sono spesso molto più vicine di quello che pensiamo. Con questo abbiamo concluso il 12° intervento di La Scienza Bellezza qui su Radio Incredibile. Come al solito vi invitiamo a contattarci per delle domande, per dei chiarimenti, ma anche per chiederci se ci sono degli argomenti di cui vorreste che parlassimo. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Io divulgo forte. Well, I used to be a junkie, getting high stayed on my mind. Well, I used to be a junkie, getting high stayed on my mind. I smoked reefer for my breakfast, used cocaine at supper time. I stayed high as a kite, robbing and stealing was my claim to fame. I stayed high as a kite, robbing and stealing was my claim to fame.
tried to call my lady, but the girl couldn't sign her name. It was missing rain that Saturday night when I was holding up that old liquor store. It was missing rain that Saturday night. I was holding up that old liquor store. I didn't see that old policeman when he came up that back door. Before the judge, oh, he had the papers in his hand. This morning I went before the judge, he had the papers in his hand. Tabby, I'm gonna give you 24 years. When you come out of Angola, you're gonna be a real good man.